Buonasera, benvenuti a questa serata di vini diversi, che è una serata particolare perché ricordiamo questa sera con i nostri ospiti il centenario della nascita di Carlo Betocchi. L'occasione è anche l'uscita di un libro dall'editore Rizzoli, Dal definitivo istante, un'antologia che raccoglie diciamo per specimina la produzione poetica di Carlo Betocchi, con anche una scelta di poesie disperse mai apparse in volume. Naturalmente però l'occasione è più vasta ed è quella di ricordare la figura in generale di Carlo Betocchi in un anno anniversario particolarmente significativo. Io dirò appena due parole per tracciare alcune linee, sperando che possano essere utili, poi lascerò la parola ai vari interventi di diversa natura dei nostri ospiti di questa sera. Ecco, prima di tutto una riflessione sulla vitalità e la forza della presenza di Carlo Betocchi. Si diceva prima anche con Giovanni Raboni di quanto questo poeta spesso anche da un punto di vista critico e del riconoscimento della sua presenza, forse messo un po' in ombra rispetto ad altri, sia in realtà vitale nel tessuto della poesia del Novecento. E però secondo un modo, in fondo, questa vitalità si manifesta che gli è peculiare. In fondo la caratteristica prima di Carlo Betocchi, uomo e poeta, è stata quella dell'umiltà. E tutto il suo canzoniere è in fondo, usando una parola impropria, canzoniera, in fondo un grande poema dell'umiltà. E in effetti, fin da Realtà vince il sogno, Betocchi ha come cercato di far, in un certo senso, scomparire la propria persona individuale in un canto che fosse solidale e riconoscente e comune, e prima di tutto verso il creato, celebrato in quelle forme così gioiose ed entusiaste in Realtà vince il sogno, nella prima parte dell'opera di Betocchi, e poi verso anche come dire, gli uomini, i fratelli, i compagni di strada, non sentiti mai come inferiori o sminuiti rispetto al poeta che era dotato di voce e di espressione. E tutta la poesia di Betocchi trabocca di questo tema dell'opera comune, della comunione con gli uomini comuni. Fra le tante dichiarazioni si potrebbe ricordare quella in una bellissima poesia dell'estate di San Martino, in Borgo Pinti, dove il poeta ascolta i rumori e i suoni dei mestieri artigiani che gli arrivano da questa via, e poi conclude dicendo che tutto è uguale, non c'è nessuna differenza sostanziale fra il poeta che scrive i versi e chi per il pane scrive molto più umilmente cifre su un registro. E questo tema dell'umiltà, e questo, anzi, questo motivo, questa scaturigine è costante in Betocchi, è una specie di quasi di fondamento ontologico della sua poesia. E in fondo, come anche lettori illustri hanno sottolineato, anzitutto Luzzi, diciamo, coronando questa interpretazione centrata sull'umiltà con quella bellissima poesia dedicata a Betocchi, che alla fine lo riconosce come suo maestro, cioè Abiura io chi può dirlo, poi raccolta per il battesimo dei nostri frammenti, continua ad essere vitale anche quando Betocchi cambia strada e modo di espressione, anche quando nella seconda metà della sua opera, a partire dall'estate di San Martino, quella specie di musicalità sonora, quella lode, quella magnificazione del creato viene invece sostituita da un tono più meditativo, provato dal dolore, da un tono completamente diverso, ma quell'umiltà continua, magari volta in un'altra declinazione, diventa quasi una chiarissima pronuncia della nullità dell'uomo e anche della imperscrutabilità di Dio e di quella fede in cui Betocchi si era sempre riconosciuto e sulla quale si era fatto forza. E in un certo senso Betocchi è stato, sia nella lode sia anche in questa sorta di pronuncia molto chiara, anche terribile a volte, della nullità umana, l'unico forse poeta francescano, insieme anche jacoponico del nostro Novecento, e come c'è la lode delle creature, in Realtà vince il sogno, c'è anche il canto di questa morte sentita sorella in alcune poesie altissime, anche commoventi, toccanti. Una in particolare della poesia del sabato, l'ultima raccolta di Betocchi dell'80, dove c'è questa, alla fine, la morte invocata, o amata morte, amata. E in fondo è stato davvero anche in questa estrema volontà di rinuncia, di dismissione, di sottolineatura della povertà umana, ancora un gesto di umiltà che rasentava forse il dubbio e la negazione, ma che era ancora una specie di estrema forma di umiltà, come proprio la lettura di Luzzi, fra le altre, ha evidenziato. E volevo dire proprio che questa, in fondo, l'umiltà è uno dei modi in cui la presenza di Betocchi si manifesta, attraverso la voce e la ripresa di altri poeti. È come se in realtà Betocchi è molto presente, è incisivo nel lavoro dei poeti che lo hanno letto e lo hanno metabolizzato, forse più di quanto non sembri, ed è però presente in questo modo quasi discreto, secondo questa sua maniera di umiltà, come se anche la sua vitalità nella letteratura del Novecento si perpetuasse così. Eppure sono tanti gli autori che hanno attinto alla sua opera, ad alcuni modi della sua opera, pur senza diventare il Betocchi un maestro preciso di stile. Luzzi anzitutto, e anche in una lettura attenta si potranno vedere proprio delle precise riprese, una presa di mosse di Luzzi da alcuni movimenti betocchiani. Si parlava con Raboni, che oltre ad essere un critico illuminante della poesia di Betocchi, con interventi di molti anni fa, e poi con un recente intervento nel 96 nella introduzione al volume di Garzanti, che raccoglieva tutta l'opera di Betocchi, è colta ad essere un critico illuminante dell'opera poetica di Betocchi, anche come poeta, un poeta che ha ripreso alcune delle linee, sia tematiche, sia i motivi dell'ultimo Betocchi, sia anche proprio nel lavoro più recente sui sonetti. Magari, forse, se vuole, ci dirà qualcosa in questo senso. Forse ha ripreso proprio la trafila del sonetto novecentesco, in fondo più da Betocchi, in quel modo slogato che ha Betocchi di fare sonetti con rime libere, con rime per l'occhio, con assonanze, con versi non canonici. Forse da lì è uno dei tramiti che passano la tradizione del sonetto ripresa da Raboni, e tanti altri si potrebbero citare. Guardando l'antologia critica su Betocchi, molti sono i poeti critici che lo hanno letto con passione. Caproni è un poeta che sicuramente ha imparato molto da Betocchi, sia il primo Caproni idillico, sia anche forse quello tardo, dal Franco Cacciatore in là, con quel gioco di rime illuminanti, non eufoniche ma di scoperta di conoscenza di Caproni, trovano ad esempio ragione e illuminazione in un testo bellissimo di Betocchi del 64, il diario dove parla della rima, e ci sono alcune espressioni in cui sembra di sentire la voce di Caproni, tanto era entrato addentro ai problemi della forma e della rima come scoperta e forma di conoscenza. E quindi Betocchi presente, e però al tempo stesso in un modo discreto. E d'altra parte non può non essere presente, vitale, un poeta come Betocchi, perché è uno di quei poeti, credo, profondamente umani, che si fanno in un certo senso paterni verso chi viene dopo, con cui è possibile dialogare, anche perché, credo, Betocchi, per usare un aggettivo critico che gli riferisce Caproni, è un poeta romanico, un poeta capace di costruire un edificio robusto, ben piantato, saldo, è riconoscibile nel suo orientamento, nel suo disporsi verso il mondo. È un poeta fermo, saldo, che ha fissato alcuni punti certi e con il quale quindi è possibile dialogare per chi viene dopo, da qualsiasi punto di vista. Così anche un poeta come Antonio Porta, che veniva da una storia totalmente in un certo senso opposta a quella di Betocchi, riesce a riconoscere la grandezza, secondo me anche ad imparare alcune cose per la sua fase più tarda, come quella di Passi passaggi e del Giardiniere contro il Becchino. Ecco, è davvero un poeta Betocchi romanico in questo senso, perché ha piantato un edificio saldo, solido. E vorrei dire, proprio concludendo e passando la parola ai nostri ospiti, proprio questa saldezza e forza intrinseca a Betocchi lo rendono, per come lo sento io alla lettura, uno dei poeti veramente più misteriosi e difficili da definire, uno di quei poeti cioè che neanche la più minuziosa ricostruzione storica o la più minuziosa analisi formale riescono a snidare dal loro mistero. C'è come una resistenza, una specie di di forza che si oppone ad ogni tentativo di comprendere il segreto propulsivo di questa scrittura. Sono diversissime le poesie di Realtà vince il sogno dalle ultime poesie, a partire dall'Estate di San Martino, così scarne linguisticamente anche con il passo della prosa, eppure continua ad esserci come un segreto propulsivo in questa poesia. E perché Betocchi aveva scelto in fondo la ragione per cui poetare, quella umiltà creaturale di cui si diceva all'inizio, nel libro dove più parla delle sue scelte, forse perché più vicino al limite ultimo, cioè le poesie del sabato, lo dice a più riprese, lui non può adottare l'eleganza della poesia del Novecento, dice che lui è uno che ha imparato a scrivere in fondo seguendo il canto di Davide, il Salmo, con il muso in terra, dice Betocchi, quindi aveva scelto una poesia che veniva dalla terra, che sapeva rispondere alla realtà, anche se in realtà vince il sogno senza scartare dal reale, però lo faceva con un modo entusiastico, in un certo senso quasi di trasporto mistico, però aveva scelto questa aderenza, adesione al mondo, e questa rimane costante, e c'è in fondo un segreto nella poesia di Betocchi che, al di là della storia delle sue forme, lo rende riconoscibile, insieme difficile da attaccare, da aggredire, da definire, un poeta in fondo misterioso perché resiste ad ogni tentativo di annessione. E forse in fondo Betocchi è stato, e su questo davvero passo la parola, uno di quei poeti di così piena e intima grandezza che è poi difficile da collocare nella storia dei modi e delle forme di una letteratura, e per cui bisognoso ogni volta di essere riscoperto. E vorrei passare prima di tutti la parola ad Alessandro Parronchi, che ha conosciuto Betocchi, ci diceva prima, fin dalla fine degli anni 30, nel 1938, magari se vorrà ci racconterà in breve, comunque ai tempi di, ancora quando era in vita la rivista Frontespizio, ebbe modo di conoscere Betocchi, e da lì è durata una lunga amicizia. E oltretutto, avendo avuto un lungo scambio epistolare sulle questioni della poesia e poi evidentemente della vita, voleva parlare in particolare questa sera. Parronchi ci racconterà, parlando poi anche della poesia di Betocchi, di questo Betocchi lettore di poesia, in particolare attraverso anche la storia della loro amicizia.
Molto grato di essere stato chiamato a testimoniare su questo poeta così importante per noi. Ho di Betocchi circa 40 lettere, date estreme 1941-1980. Non è molto, ma forse esse contengono tutto quello che Carlo aveva da dirmi, e non so, nel caso che le mie e lui si fossero conservate, se lo stesso potrà dirsi inversamente delle mie a lui. Mi ha scritto ogni volta che gli ho mandato qualcosa che era uscito di mio, e mi ha scritto da tutti i luoghi dove si trovava per lavoro: Trieste, Bologna, Valmontone, Frosinone, Pistoia, Montepulciano, Roma, Bortighera e infine da Firenze, Borgofinti, dove ha abitato gli ultimi anni, perché la sua vocazione di letterato doveva alternarsi per necessità con quello che era il suo mestiere di costruttore edile. Se dovessi estrarre da queste lettere un'essenza, direi che esse documentano la capacità di Betocchi, lettore di poesia. E siccome il pudore mi vieta di leggere quello che scrisse di me e dei miei libri, vorrei mostrare un caso in cui si dedicò e mi descrisse le impressioni ricevute da uno scrittore diverso. Uno scrittore che voi probabilmente non conoscete, ma di cui basterà quel che Betocchi ne dice in queste due lettere che per sapere chi era. Devo permettere che, conoscendo il pittore Mario Marcucci nel settembre del 39, ebbi poco dopo da lui buona parte degli scritti lasciati dal suo amico Luca Ghiselli, che era morto durante un richiamo militare a Capocaccia in Sardegna nel luglio dello stesso anno. Dirò che tutti gli scritti di Ghiselli sono oggi reperibili nel volume di prose e versi edito nell'85 a cura di Massimo Fanfani presso la Galleria Fananti di Firenze. Gli scritti affidati a me da Marcucci uscirono la prima volta, il diario e le poesie, presso i fratelli parenti, gli editori di letteratura, nell'aprile 1942. La notizia dell'uscita dei due volumi sorprese Betocchi del suo soggiorno bolognese e ne ebbe conferma da Alfonso Gatto, che allora insegnava all'Accademia. La lettera è del 3 maggio 42, 3 maggio sera. Caro Parronchi, arrivo certamente tardi perché Gatto, interrogato da me oggi per telefono, mi ha detto che il libro postumo di Ghiselli è già uscito. Se è uscito faresti male a non mandarmelo. Ma arrivo quando posso. Ieri l'altra sera mi sono messo a sfogliare e sfogliare certa posta vecchia. V'erano rimaste ancora, scelte a suo tempo, alcune lettere con versi di sconosciuti che avevo allora conservate ai tempi del frontespizio, perché avevano qualcosa di buono. A quel tempo Bargellini mi rimetteva fasci di 100, 200, 300 poesie per settimana. Avevo appena il tempo di scorrerle, ma le scorrevo quasi tutte e quasi sempre, e per la gran parte e per la gran paura di perdere una perla, se ve ne fossero state. Dopo 2 o 3 anni, visto che mai si trovava una poesia di ignoto buona, esperienza che credo abbiano fatta tutti quelli che hanno avuto un compito come il mio nelle riviste, cominciai a trasandare, perdetti non del tutto e con rancore gli scrupoli, ma la lettura di Ghiselli con i versi che ti mando mi restò, come vedi, e mi restò consumata. A mio conforto posso anche dirmi questo, che sulla busta, come allora usavo e ora uso, c'è una sigla che mi dice che io risposi il 23 gennaio 1937. Chissà che cosa risposi al povero Ghiselli. Se consumai, tra tante cestinamento che facevo, certi versi, questi versi, vuol dire che ebbi allora una speranza. Le poesie non sono granché. La più bella è sempre quella dell'Italia letteraria, Francavilla Fontana, ma denunciano schietto il timbro di un poeta d'anima, di un poeta spirituale. La migliore mi sembra, tra le altre tre, Sera di Libeccio. Avrà conosciuta Ghiselli la banderuola di Henderlin? Lo dico a proposito di questo cigolio di una persiana aperta. In Il principio c'è un verso ambizioso, l'ultimo, sicché soltanto il suono in alto salga. Ma oltre la sua ambizione, questo verso è bellissimo. Basterebbe a considerarlo tale che ci potessimo liberare dalla soggezione che sia soltanto un verso di ambiziosa imitazione. Caro Parronchi, rimetto a te queste povere, care carte di un morto. Mi dispiace tanto, tanto di essere arrivato in ritardo. Ti sarò grato se mi saprai dire se le poesie che ti mando erano poi rimaste sconosciute. Ti abbraccio e ti aspetto a Bologna. Vi leggo queste poesie per spiegarvi il giudizio di Betocchi. La poesia che lui considera la migliore, Francavilla Fontana, era uscita sulla Fiera Letteraria. Francavilla Fontana. Sembra un paese antico, venuto a noi senza calcare il tempo. Nel fremito del vento rivivo immobilità di case, assolati mulinii di foglie secche, entro cortili bianchi abbandonati, come un'antica passione che si è spenta. Strette e lunghe le vie, come le usate vie d'ogni paese, e tutte guidano alla piazza della Chiesa, ma l'anima delle cose, compiuta estasi nel meriggio ventoso, si rivela timida e selvaggia attraverso il fico d'India che trema polveroso al lato di una strada. L'altra poesia è Sera di Libeccio. Mi raccomando, madre, non venire stasera come sempre per vedere il tuo giorno completato nei tuoi figli a riposo. È da stamani che il libeccio squassa le piante del giardino, tenta le porte della vecchia casa e smarrisce i pensieri come dentro un bombire di campane. L'anima nostra è andata a giro con il vento, per i campi mietuti, colti e poi dimenticati. Senza più voce siamo, strano mondo, dove tiene la ruota del timone il cigolio di una persiana aperta. Era questo cigolio che a Betocchi aveva destato il sospetto che derivasse da una famosa poesia di Hölderlin, Metà della vita. Ve la rammento. Con gialle pere pende e folto di rose selvagge il paese nel lago. E voi, cigni beati ed ebri di baci, tuffate voi il capo nell'acqua limpida e sacra. Ah, ma dove prenderò, quando è inverno, i fiori, e dove la luce del sole e l'ombra della terra? Muti e freddi stanno i muri, e al vento stridono banderuole. L'altra poesia di Ghiselli è In principio. Poiché segnasti l'anima mia di solitudine, onnipotente Dio, fa che questa vita viva all'ombra dei tuoi pensieri e non mi lasciar solo. Fammi le mani colme, fammi noto il destino, perché possa, come il martello sopra la campana, fulminare il silenzio in me sopito, sì che soltanto il suono in alto salga. Dalla seconda lettera, che è del 10 maggio 42, si apprende che le poesie manoscritte che erano riemerse dal suo archivio di lettore erano fortunatamente incluse nel secondo volume. E Betocchi mi scrive questa lettera il 10 maggio 42. Caro Parrocchi, insieme con la tua lettera mi sono giunti il giorno 7 i due libri di Ghiselli. Ti ringrazio di avermi restituiti anche gli autografi, che conserverò con pietosa religione dentro lo stesso libro delle poesie. Ho fatto la lettura con fame e sete spirituale, in due giorni, in due dei miei giorni ridotti ai ritagli di tempo. Ho anche iniziata questa mia lettera ieri, quando ero appena a metà del diario, scrivendo di quattro pagine da un mio grosso taccuino. Vedi come il soggetto mi aveva preso il cuore e la fantasia. Avevo intenzione di scriverti una lettera di scoperta progressiva, idea che mi è sembrata poi troppo ambiziosa, troppo gioco di spirito e quasi un voler mostrarsi verso il Ghiselli un da più o un da pari, quando invece se qualcosa di buono può darsi al mondo è di dare a ciascuno secondo la propria misura. Chi legga prima le poesie, poi i racconti, poi la metà del diario, giungendo al punto in cui ero giunto io ieri, potrebbe arrivare alla conclusione che c'era da aspettarsi da Ghiselli un miglior raccontatore che poeta. Negli anni 38-39, che nel diario sono felicissimi, il giudizio, quel giudizio, tendenza si modera, sosta, la morte ci lascia affascinatamente soli davanti a uno spirito solo, davanti a una misura di possibilità che costituisce di solito la parte più bella di quei pochi libri di giovani che si sono potuti stampare in queste circostanze. Voglio ricordare Dolore del tempo di Raul D'Alberto e devo mettere quanto è uscito di Dino Garrone, perché la figura di quest'ultimo, salvo alcuni accenni, si precisava già in interessi meno assoluti di quelli di Ghiselli. Questa nota, fatta principalmente per me, vuol ricordarmi che è necessità crudele, nel dare un giudizio, tentare di sopprimere il fascino che emana da queste vite intensamente avviate e che hanno potuto provarci di esserlo. Penso anche che, da parte di Ghiselli, la prova principale sta in questo diario, quasi che fosse contraddittorio alla sua disperata opinione di non aver potuto raggiungere la possibilità di esprimersi, il fatto che egli invece usava da tempo e perfezionava il mezzo suo proprio. Io ti trascrivo qui uno stupendo pezzo dell'epistola dai Romani di San Pietro, ottava, che se l'avesse conosciuto, come forse lo avrà solo sorvolato Ghiselli, le avrebbe dato forse quella certezza e fiducia in sé che cercava e che ad ogni modo spiega con le sue parole quello che io voglio dire. E qui la citazione. Nello stesso modo lo Spirito sostenta la debolezza nostra, imperocché non sappiamo come converrebbe quel che abbiamo da domandare, ma lo Spirito stesso sollecita per noi con gemiti inesplicabili. Dunque, la genuina domanda che fai, quando è tale, è una domanda e risposta già scontata, sta in questa spontaneità dello Spirito che sollecita per noi con gemiti inesplicabili. L'attuazione concreta di questa sollecitazione è tutta nel diario per quanto riguarda Ghiselli. E a conclusione della lettura del diario, e dopo che me ne sono schiarita l'importanza, io sento nelle poesie ciò che istintivamente avevo sentito, dei frutti secondari e infinitamente di minore importanza. Il gemito inesplicabile è nel diario. È per ciò stesso che egli era avviato dal suo genio naturale, che a parer mio era una vera fantasia drammatica, a seguire così intensamente i moti del proprio spirito. Non vorrei che sembrasse un'osservazione troppo gratuita se io penso che l'influenza di Rilke sia piuttosto stata dannosa alla libertà della sua fantasia naturale. In ogni modo, questa influenza fu ricevuta da lui in modo morboso quanto al moto troppo assoluto che gli impose verso una certa forma di spiritualità. Io credo che sarebbe veramente riuscito miglior raccontatore che poeta, forse il più europeo e uno straordinario raccontatore presso noi italiani. È la mia una fede cieca nella priorità dei diritti degli indirizzi naturali che avrebbe magari rinvoltato la viva anima di Ghiselli. E se non sapessi descriverne a un pensatore silenzioso come te, forse non mi sarei azzardato a mettere in carta queste opinioni. Ma poi, forse, anche Ghiselli, quando fosse stato preso dalla verità cruda del fare e del constatare sul già fatto, si sarebbe rassegnato, voglio dire, inteso soltanto nelle sue prove narrative. D'altronde io stimo, anche nel libro delle poesie e prose, più sicure prove le prose che le poesie. E guarda, forse avrebbe avuto più sviluppo nel suo avvenire un testo come Crepuscolo prima del giorno che non l'altro della Spinterella, mentre oggi quest'ultima, con tutte le influenze di cui dà prova, mi sembra la prova più riuscita. Tornerò a leggere tra qualche tempo i due libri, anche perché fra 6 mesi, quando sarò libero, vorrei fare qualcosa di buono in memoria a quei pochi, rarissimi giovani che negli ultimi anni sono scomparsi lasciando tanto desiderio di sé e della vita delle loro anime. Ti sarò grato se vorrai aggiungere qualche nota di risposta a questa lettera e ti abbraccio. Delle altre lettere in genere Betocchi parla a me dei miei libri diversi e mi è impossibile scegliere qualche passo che non mi faccia arrossire. Ma ecco, nella lettera del 25 marzo 59, dove commenta il libretto uscito presso la rivista Il Critone di Lecce, La noia della natura, Betocchi scrive: «Si ricomincia sempre da capo e ogni poesia è come un lancio di fionda. Quel getto è più lontano e quale è più vicino, ma piace mentre la forma iniziale, che non si smentisce mai ed è sempre la stessa. E ispira fiducia, la tua fiducia che sfida in fondo la poca concretezza dell'aver fiducia in qualcosa. Ispira fiducia alla tua coscienza delusa, ma non per questo meno volitiva. Quando ripenso alle tue prime poesie che avevano in sé e accoglievano in seno un ripensamento neoclassico, trovo naturalmente giusta questa evoluzione che rivela i fermenti allora velati da un altro incanto. Allora aveva importanza l'insieme. Oggi ti accorgi che dovunque devi render conto della tua azione e della tua presenza al particolare. Parlo dell'oggi di questa poesia, che è un oggi oltrepassato dal coraggio di vivere, in cui è già andata a risolversi. Ma la problematica del passaggio che c'è in questi versi è importante per la tua storia, è presente su tutto il sentimento della tua poesia. La noia della natura è un libro impetuoso e che costringe a tornare sugli altri, alla forma dei libri scabrosi. Passi come questo, ma quella di Betocchi era la critica che, non curando il pubblico, corre in soccorso dell'autore. Ne do un ultimo saggio in una lettera antecedente del 17 marzo 46. È una lettera, sono praticamente due lettere che si fanno seguito. La prima è il 17 marzo 46. Caro Parronchi, ho qui due testimonianze della tua amicizia, del tuo affetto, sulle quali ho vergognosamente taciuto troppo tempo, e sono i tuoi due libretti, Nomi della pittura italiana contemporanea e le alcune poesie di Mulis da te tradotte. Vergognosamente quanto all'apparenza e, nei loro effetti verso di te, anche quanto alla sostanza delle cose, ma io non mi posso rimproverare in coscienza che di una intempestività nello scriverti, come era mio dovere. In coscienza so quanto ho pensato a queste cose, quanto a te, quanto a questi tuoi lavori. Mi decido una sera, sul tardi, proprio stasera, verso mezzanotte, e dopo tutto non sono contento di me, perché vorrei rileggere i nomi come ho riguardato le poesie. So che due mesi or sono ebbi la fortuna di un paio di giorni di febbre. Fermo a letto, feci quello che non mi ci entra di fare più, e lessi attentamente, con qualche altra cosa che mi attendeva, il tuo libretto sui pittori. Ne ebbi un'ottima impressione, ricordo. Poi non so più perché, non feci a tempo a scrivertene. Giudicai che tu avessi raggiunto una bella maturità di giudizio, una bella chiarezza. In quei giorni avrei potuto anche commentarti particolarmente uno di questi studi che più degli altri mi aveva interessato per la sua armonia, per la sua unità. Rileggo ora l'introduzione a questi studi e confermo il mio giudizio, l'equilibrio ritrovato che tu rivendichi all'arte italiana moderna è, dopo tutto, il tuo punto di vista, la tua esigenza, il tuo modo totale di intendere e di risolvere il problema di ciò che è per te non solo quello che tu studi, ma anche ogni altro fatto d'arte. questo mi è sembrato importante e questo conferisce al tuo libretto un valore che non è più contingente e fa di te un critico che compie veramente la sua funzione di reinventare i suoi soggetti come un'altra arte, senza di che la critica scade a vano passatempo. Le poesie di Nouveau le avevo conosciute con grande interesse una quindicina di anni fa, nella edizione originale che ebbi allora dalla Francia, e da quel tempo albergano nei miei quasi dimenticati scaffali di via Angelelli a Bologna, accanto all'edizione del Mercure de France di Rimbaud. Fu un tempo che io lo lessi con un grande interesse, anche perché il poeta era di quelli che aiutavano col prestigio dell'avventura della vita la confusione e l'immedesimazione che è stata sempre per me necessaria, un vero elisire per me tra vita e azioni, intendendosi per azione anche qualunque prodotto che il mondo chiama arte. Come poi quel sostanziale tradimento che io chiamo il gusto sia entrato in queste cose, confondendomi anche nel mio stesso modesto lavoro, non è che la prova semmai di un ripiegamento pochissimo virtuoso di me stesso verso note false, affannose, stanchezza, chissà, ma è una polemica con me stesso che non finirebbe mai e della quale sono più che stufo, insincera dopo tutto anch'essa. Ti ringrazio di aver tradotto le poesie di Germain Nouveau con tanta semplicità, rendendo tutta la intenzione dell'autore, che in un mondo di fede come il suo deve essere per forza intenzionale anche nella sua opera poetica. Ma l'intenzione è soverchiata dalla sincerità dell'inno al quale Claudel arriverà dopo con maggiore complessità, perché con questa pienezza di fede e per restare ortodossi non si possa far altro che l'inno. Un'altra prova dell'equilibrio del tuo giudizio e della sua solidità è che tu, Parronchi, abbia fatto questa traduzione. Ma passando da questo libretto alla collana che lo comprende, che cosa intende fare Lisi, o meglio stampare in questo ventaglio di cedri, era il titolo della collana dove erano apparte le poesie di Ulisse. Riprende il 31 marzo 46. Amico Parronchi, vedi come una lettera può restare troncata all'improvviso e non più ripresa, e non per scarso interesse, almeno da parte mia, ma è il mio mestieraccio. Ma ormai non chiedo venia né pietà, è la vita che mi ci vuole, ed oggi, domenica di solitudine, ho scritto versi che forse vedrai e non andranno male. A Roma ho visto Ungaretti, ancora non lo conoscevo, mi è risultato carissimo. L'occhio sbieco indagatore, l'inquietudine sono un'altra testimonianza. Che se ne abbia o non se ne abbia bisogno non vuol dire. Io ricordo indelebilmente Luzzi o il tuo sguardo dietro gli occhiali, lucente e onestissimo, la taciturnità di Montale, il chiaro viso di Lisi, e credo e so di essere da voi ricordato. Ricordo Sereni, senza più averlo visto da lungo tempo, ma questi ricordi non sono rimpianti. Cerco non una voce nuova, ma quella stessa che è in me e nella quale ho fermissima fede. Sono certo che faremo ancora tutto ciò che potremo. Ti abbraccio di cuore. Questo era Betocchi. In altre risposte all'invio di libri successivi, Pietà dell'atmosfera, Prime e ultime, Replay, è anche più diffuso e penetrante, annota perfino i numeri delle pagine che gli sono piaciute, come aveva intuito chi già scrivendo sulla noia della natura sviluppa il concetto di questo mio andare verso il particolare, non verso l'insieme, che è un'intuizione critica per me felice, almeno se può avere un senso il procedere invecchiando nella ricerca della verità. Del resto, il punto da cui era partito Petocchi fin dal primo libro, affermando che la realtà vince il sogno, doveva rappresentare per me una norma imprescindibile nel pensare come nel fare poesia. E ora, dopo aver parlato di Petocchi, lettore di poesia, mi toccherà di accennare a che uomo fosse Petocchi, a che cosa abbia rappresentato per quelli della mia generazione. Petocchi era innanzitutto l'autore di alcune poesie ineguagliabili, per cui, fosse o non fosse nato in noi il puntiglio filologico, bisognava pure tornare a credere nell'ispirazione, nel dopo, nel dono. Alba a Firenze, la pastorale, il canto di una vendemmiatrice, alla sorella, che non si trovano in questa antologia odierna, avevano suscitato in noi un'eco profonda, avevano smosso memorie ancestrali di campagna natura, di poesia popolo, di paesaggio estasi, di bellezza amore. Lo cercammo perché avevamo bisogno di uno come lui, che all'ombra del dualismo Ungaretti-Montale risuscitasse un profumo e un calore di vitalità primordiale, di freschezza campestre. La poetica romantico-simbolista del negativo non aveva fatto presa su di lui, e in questo suo atteggiamento appariva spontaneamente orientato verso il bene, ispirava fiducia, nasceva dall'alba. In pratica era un uomo curvo al lavoro più umile di segretario e fu sempre usato come uomo di fatica, sfruttato fino in fondo. Per questo potevamo spiegarci come mai non facesse caso di non aver creato delle poesie ispirate e ne accennasse malvolentieri. Era, mi pare di comprendere, perché i rari momenti di felicità nella vita ridondano in infelicità per gli altri, e perché il nostro pane è il dolore, e la sua voce di poeta si levò a cantare il dolore, l'incongruenza del nostro destino, così incomprensibile all'uomo come quanto rivelato alla follia, alla genialità del poeta. Uomo che ha molto sofferto, Petocchi, per cui poté sembrare logico che a un certo punto pensasse d'aver sofferto abbastanza per seguitare a credere, ma quel suo corpo dolente nel quale si richiamava e si richiuse a sentirsi vivere ebbe per magico istinto la capacità di non perdere mai la direzione della stella polare. Vorrei leggere in ultimo una poesia di Petocchi che non è inclusa in questo libro, Alla sorella, che fa parte delle altre poesie, il secondo volume di Petocchi. Alla sorella. Gli aghi dei fini tremolanti e un sole di fanciullezza con inerme cuore vanì per la campagna, fu piccolo, poi nulla. Una farfalla oggi vola sui mirti, infanzia torna a girotondo la piccola gonna danzante, ahi, come neve bevuta ai monti è dall'azzurro lieve. Quel tuo volto più macero, quel tuo soffrire è l'esser madre, e nell'oscuro giacinto odor dell'ombra lo sfuggir del tuo sguardo che asseconda la mia tristezza. Credi tu che mai più noi saremo felici? Io sento mari ininterrotti a sponda di questa breve vita. Io vedo l'onda già verde, l'alba e l'isola che perde la sua tristezza. E l'alte cime accende a un sol che non tramonta. Vedo tra i rami e sembra si nascondano i trattenuti pianti che tu ami. Stormi d'uccelli di sui campi grami della terrestre sera, splendidi e in dubbio la miriade nera. Grazie.
Un grazie di cuore ad Alessandro Parronchi per questo racconto che non ci ha restituito solo l'animo di Betocchi, lettore di poesia, quella sua carità nel dare a ciascuno il suo, anche nel leggere i poeti che magari noi oggi neanche ricordiamo, ma anche per averci ridato proprio lo spessore della sua figura nella luce del ricordo, in particolare forse quella lettera di Betocchi dove cita i nomi dei poeti amici, forse ci rimarrà a lungo nella memoria, una specie di corolla di nomi con cui sentirsi in comunione che Betocchi aveva e che forse spesso manca oggi a chi lavora in poesia. E grazie quindi ad Alessandro Parronchi, e ora do senz'altro la parola a Giovanni Raboni, come dicevo prima, credo uno dei lettori più profondi e che più possono aiutare a capire la forza e la peculiarità della poesia di Betocchi.
Grazie. Io sì, vorrei parlare della poesia di Betocchi, ma faccio fatica, anzi non so resistere alla tentazione di aggiungere qualcosa su Betocchi, lettore di poesia, perché è un'esperienza che mi ha segnato profondamente e quindi vorrei accennarne. Io ho conosciuto Betocchi da giovanissimo, da ragazzo, mi pare poco più di 20 anni forse. È stato il primo poeta che ho conosciuto ed è stato credo veramente l'unico, adesso me ne rendo conto, l'unico maestro che io abbia avuto. Lui si era preso a cuore il mio lavoro e mi ha seguito con una generosità, con una pazienza, con un'intelligenza e con una severità veramente meravigliosa. Io conservo le lettere di Betocchi, mi piacerebbe che un giorno venissero pubblicate, perché sarebbe una sorta di lettera a un giovane poeta, no? Per ricordare un titolo famoso, di inestimabile qualità umana e intellettuale e critica. I poeti, i grandi poeti, di solito non sono così generosi. Io penso che abbiano una forte tendenza a privilegiare chi assomiglia a loro. Mentre Betocchi aveva una spregiudicatezza in questo straordinario. Io ero allora, come succede a quell'età, soprattutto un imitatore. Cioè, almeno io credo che si cominci, per me è stato così, ma credo sia abbastanza naturale cominciare a imitare i poeti che si amano, e ne imitavo più di uno, e Betocchi riconosceva la qualità, diciamo, letteraria di questi miei tentativi, però era sempre insoddisfatto e me lo diceva. E poi improvvisamente, ricordo, mi ha detto: ecco, ci siamo, tu, ecco, questo sei tu. Ma io veramente credo di non aver mai avuto da nessuno, nemmeno da poeti che poi mi sono stati molto cari come amici, che mi hanno onorato della loro amicizia, ma insomma credo di non aver mai avuto così tanto come ho avuto da Betocchi. Ora, questa non è soltanto un aneddoto, è che questa generosità, no, questa capacità di uscire da sé, questa anche intelligenza polimorfa, nel senso che veramente riusciva a capire tutto, anche quello che gli assomigliava di meno, anzi direi, l'impressione era addirittura che capisse di più quello che gli assomigliava di meno. Ecco, questo ha a che vedere con la storia della sua poesia. La sua poesia è una poesia in cui non c'è un partito preso letterario, mai, no? Non c'è mai una scelta di una posizione nella storia della poesia, nella storia della letteratura. C'è un empito continuo, no? Un'invenzione continua della voce più adatta per corrispondere all'emozione, per corrispondere alla tensione dell'anima. Questo è straordinario, Betocchi, veramente straordinario. E questo fa la difficoltà a cui accennava prima lui, cioè è un poeta difficile da seguire, perché non è mai, non cristallizza mai, non hai mai l'impressione di poterlo cogliere una volta per tutte, no? È in continuo movimento, è un poeta che scorre come un magma, no? E l'unico modo forse per tentare di comporre questa storia così multiforme, così polimorfa, eppure così impetuosamente coerente, io credo di averla trovata, e lo ripeto qui perché non ho altre formule da suggerire, non è che ne sia soddisfatto, insomma è un principio, un filo forse da afferrare. In una nozione molto particolare, molto, molto rischiosa anche, di realismo, no? Io ho cercato di individuare, ecco, questo percorso di un realismo, che vuol dire credere nelle cose soprattutto e credere in quello che si fa, di un realismo che parte come realismo della visione, che come realismo visionario, in realtà vince il sogno nelle poesie immediatamente successive, per arrivare a una sorta di realismo della realtà, no? E della sua scoperta della prosa, la sua scoperta anche del sociale, diciamo così, e poi diventa un realismo del corpo, un realismo della sofferenza, un realismo del dolore. Ecco, io credo che queste tre fasi che appunto disegnano un percorso enorme, un percorso di un'ampiezza rispetto alla quale anche i grandi poeti, suoi coetanei o immediatamente della generazione immediatamente successiva, sembrano degli specialisti. Ecco, sembrano degli specialisti, lo dico in senso non del tutto positivo. Ecco, io credo che questa enorme ampiezza di esperienza e di invenzioni formali per dar conto di questa esperienza veramente non abbia riscontro nella poesia di questo secolo, nella poesia italiana di questo secolo. Io per Betocchi, per usare un termine che lui usava abbastanza spesso, l'ho ritrovato anche nell'intervista che è pubblicata in fondo a questo libro, no? Ecco, io per Betocchi non ho ammirazione, ho veramente una sorta di venerazione. Io mi ricordo che lui diceva, non so se l'abbia anche scritto, l'ha detto a me, era una cosa che ricordo volentieri, lui diceva: io ho molta ammirazione per Ungaretti, per Montale, così, sono poeti che mi piacciono molto, cioè, però non li venero. Dice: loro hanno fatto i loro giochi, io ho fatto i miei. Io per esempio venero Eliot, ecco. Cioè lui vede il suo cuore andava verso chi era, non era soltanto un grande poeta, era qualcosa di più. Ecco, per lui Eliot era qualcosa di più. E qui ritrovo questa cosa nell'intervista che lui ha concesso molto tardi, quando forse la testa poi non gli funzionava più completamente, ma però a tratti gli funzionava ancora benissimo. E lui dice: ma Dante, Petrarca, sì, io per Dante ho una venerazione, per Petrarca nessuna venerazione. Diciamo, bravo, un grande poeta, bravissimo, ma nessuna venerazione. Ecco, questa categoria della venerazione io trovo che è molto... noi non la usiamo mai, non ci viene fatto di usarla. Era una cosa molto sua, gli apparteneva molto. Però ecco, a me viene fatto proprio di usarla per lui, ecco, per lui, perché... io ho una grande ammirazione per altri poeti di questo secolo, per Betocchi, e direi solo per Betocchi ho una sorta di venerazione, perché vedo in lui veramente qualcosa d'altro, non dico di più, qualcosa d'altro, qualcosa che trascende veramente non soltanto la letteratura, ma persino la poesia, persino la poesia. Torno a un momento su questa idea del realismo. Parlare di realismo per un libro come Realtà vince il sogno, mi rendo conto, è un po' bizzarro, può sembrare un po' bizzarro, però Io quando l'ho fatto, e lo ricordo adesso, mi permetto di ricordarvelo, l'ho appoggiato con una citazione da Proust che mi sembra abbastanza pertinente, no? Quando Proust parla dei vizi e delle virtù di Padova, di Giotto, no? Dice che la cosa più commovente di queste allegorie, no? È il fatto che sono così, che i particolari sono fisicamente così evidenti, no? Dice, le gote che si gonfiano, le cose. Ecco, questo rende, dice Proust, rende queste figurazioni, queste allegorie così persuasive e così emozionanti, no? Ecco, io ho questa impressione del primo Betocchi, che questa poesia di simboli, di visioni, di cose che non sembrano, non sono reali, sono appunto, appartengono a un'altra dimensione, hanno però questa fisicità straordinaria, no? Ci si crede, non sono assolutamente irreali, sono reali, ecco, sono reali, e questo è forse quello che alcuni hanno voluto definire il primitivismo, no? Addirittura la naïveté di Betocchi, ma non mi pare che sia né primitivismo né naïveté, è una capacità straordinaria di credere a quello, non soltanto a quello che si vede, ma anche a quello che si immagina, a quello che si sogna, a quello che si a quello che ci appare nelle visioni, appunto.